Eccoci qua, buongiorno a tutte e tutti e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno. La rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Oggi non sono proprio le 10, sono le 10:17, scusatemi, è lunedì, è una giornata molto molto difficile, ma al di là di questo ci siamo e siamo pronti per raccontarvi appunto quello che riportano oggi i nostri giornali e anche qualche giornale estero sui principali fatti della giornata. Parleremo, riassumo brevemente, del terremoto del Mugello e anche di quello di 2 settimane fa in Albania, della COP25, continuano i negoziati, della crisi del sistema del riciclo della carta e delle elezioni nel Regno Unito. Vi ricordo che se avete suggerimenti, idee, notizie che volete segnalarmi, commenti, domande, eccetera, eccetera, potete farlo nei commenti di questo video e poi ci sentiamo lì e magari in un prossimo video provo a rispondere alle vostre domande. Allora, molti giornali aprono oggi, questa mattina, molti giornali online, appunto, con la notizia del terremoto nel Mugello, quindi in Toscana. Scuole chiuse, qualche danno agli edifici, ma per fortuna sembra non esserci crolli né danni alle persone. La notizia però mi ha fatto tornare in mente il terremoto in Albania di 2 settimane fa e allora mi sono andato a vedere quanti giornali continuavano a parlarne e in realtà quasi nessun giornale, cioè la notizia è scivolata molto velocemente via dalle prime pagine dei giornali, nonostante il terremoto abbia causato 50 morti, 2.000 feriti e circa 15.000 sfollati. L'unico quotidiano online che ne parla è Vatican News, che fa un report, l'articolo che lascio in descrizione è di circa 2 giorni fa, e fa il punto della situazione su appunto come stanno vivendo adesso gli sfollati. Molti di loro sono ancora nelle tende, è inverno e quindi una situazione abbastanza complicata, sono 15.000 persone, quindi sono tante, e ve lo lascio in descrizione se appunto siete interessati all'argomento e volete conoscere qual è la situazione attuale delle persone colpite dal sisma in Albania di 2 settimane fa. Allora, torniamo poi, come di consueto, in questi ultimi giorni a fare il punto sulla COP25, sui negoziati per il clima che si stanno tenendo in questi giorni a Madrid. Venerdì mattina è arrivata, accolta un po' come una celebrità, Greta Thunberg, che arrivava appunto, come vi ricorderete, da questo viaggio in barca a vela dagli Stati Uniti fino a Lisbona e poi è arrivata in treno a Madrid. E nel frattempo c'è stata questa enorme manifestazione di circa mezzo milione di persone, quindi 500.000 persone scese per le strade a Madrid nel Fridays for Future, proprio venerdì scorso. È stata la più grande manifestazione da 10 anni a questa parte in concomitanza con una conferenza delle parti sul clima. La giovane attivista svedese nel frattempo appunto ha tenuto una conferenza stampa infuocata come ormai ci ha abituato, e in cui ha fatto un po' il punto di questo anno di proteste, in cui ha anche valorizzato il ruolo dei tanti attivisti in tutto il mondo che scendono in piazza tutti i venerdì per il clima, ma ha accusato i politici di non aver fatto niente, cioè al di là dell'interesse suscitato dal movimento Fridays for Future, nella pratica, nelle leggi, negli impegni di riduzione delle emissioni dei vari paesi è cambiato poco. E quindi ha ricordato ancora una volta l'importanza di agire subito, immediatamente per il clima, perché è qualcosa che sta già succedendo e già sta colpendo non solo le generazioni future, ma anche quelle presenti. Nel frattempo i negoziati sono proseguiti e si sono profilate le prime differenze di divisione fra i vari paesi a Madrid e fra i vari governi dei paesi. In particolare ci sono 3 punti che hanno fatto discutere. Vi lascio un po' di articoli nella pagina della rassegna stampa Italia che cambia, in cui trovate, insomma, spiegate più approfonditamente quali sono i punti della discussione a Madrid, ma accennandoli in breve, il primo è il cosiddetto loss and damage. Cosa vuol dire? Vuol dire, non so se vi ricordate, qualche giorno fa ne accennavamo anche noi al problema della giustizia climatica, cioè i paesi che emettono di più e che sono i maggiori responsabili delle emissioni climalteranti non sono quelli che ne subiscono le peggiori conseguenze, perché sono anche più attrezzati, hanno le economie più grosse, sviluppate, e quindi sono più attrezzate scusate, è sempre lunedì, non, sono i più attrezzati ad adattarsi ai cambiamenti climatici. D'altra parte, i paesi più poveri sono quelli che invece subiscono le conseguenze peggiori dei cambiamenti climatici, ma che sono meno responsabili perché in genere le loro economie non emettono tutta questa CO2 in atmosfera. E quindi la situazione è questa. I governi dei paesi più poveri stanno chiedendo ai paesi più ricchi di farsi carico dei loro danni dovuti ai cambiamenti climatici, di una parte dei loro danni, mentre i paesi più ricchi ovviamente non ne vogliono sentir parlare. Soprattutto Stati Uniti e Russia sono quelli che hanno le posizioni più intransigenti sulla politica del loss and damage. E quindi al momento ci sono posizioni abbastanza distanti fra i vari paesi. La seconda questione è quella del sistema ETS, che sarebbe il sistema di scambio dei cosiddetti carbon credits, che è stato introdotto, era stato immaginato già durante il protocollo di Kyoto nel 97, introdotto nell'Unione Europea dal 2005 e successivamente inserito nell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi. Funziona che ogni azienda, ogni industria ha una serie di questi carbon credits, quindi può emettere un certo numero di emissioni di CO2 in atmosfera e però può anche scambiare questi crediti in eccesso, quindi venderli oppure comprarli da altre aziende. Quindi si delega il mercato di regolare le emissioni. In realtà finora non ha funzionato un granché questo sistema, complice anche la crisi economica che ha fatto abbassare un po' le emissioni e quindi c'è stata un'abbondanza di questi crediti che quindi sono calati di prezzo. E adesso siamo in fase di discussione e questo è un altro punto un po' che ha causato un po' di malcontento all'interno dei negoziati. L'ultimo punto che ha acceso il dibattito è il double counting, ovvero il fatto che spesso la stessa azione di riduzione delle emissioni possa venire contata due volte da due paesi diversi. Mettiamo che da una parte abbiamo la Cina che costruisce un pannello fotovoltaico, dall'altra abbiamo la Germania che lo acquista e lo implementa. La stessa azione viene contata da entrambi i paesi e quindi si va a distorcere un po' la percezione e anche il conto complessivo di quelle che sono le azioni che i vari paesi mettono in campo nel contrasto ai cambiamenti. Ecco, scusatemi. Mi sa che è andata via la linea per qualche secondo, forse, non lo so. Ad ogni modo, i negoziati continuano e vi continuiamo a tenere aggiornati nei prossimi giorni perché da qui fino al 13 continua la COP25 di Madrid, sperando che si possa raggiungere un accordo. Sempre a proposito di clima, scusate, oggi sono veramente dislessico, però non lo faccio apposta. Il Guardian pubblica un articolo sulle cascate Vittoria, che sono al confine fra Zambia e Zimbabwe, ridotte a una specie di torrentello. Forse avrete visto queste immagini che sono veramente abbastanza sconvolgenti che stanno circolando online e questo fatto è dovuto alla peggiore siccità degli ultimi anni. Noto che i climatici siano già fra noi da un po' di tempo. Segnalo anche un articolo del Fatto Quotidiano sulla paralisi del mercato della carta riciclata, perché questo articolo ci ricorda, non dice niente di particolarmente nuovo, però ci ricorda quanto sia urgente ormai intraprendere politiche serie sulla riduzione dei rifiuti. E per riduzione intendo proprio progettare gli oggetti in modo da non produrre rifiuti il più possibile, quindi non aumentare la differenziata. Perché? Perché è successo che da una parte c'è stato l'aumento appunto della raccolta differenziata della carta, in Italia stiamo parlando, e dall'altra parte è successo che i rifiuti di carta in generale sono aumentati. Immagino, ma questa è una mia supposizione, non c'è scritto nell'articolo, che sia dovuto anche alla diffusione delle campagne plastic free e della sensibilità sulla riduzione della plastica, che però ha fatto aumentare probabilmente l'utilizzo di carta, che viene più differenziata, e questa cosa ha intasato le cartiere. Le cartiere non sono preparate per accogliere tutti questi rifiuti di carta differenziata. E fra l'altro, il fatto che il valore della carta riciclata sia crollato da quando ormai 2 anni fa la Cina ha smesso di acquistarne in tantissima quantità, fa sì che le cartiere no, non ne aprano neanche di nuove e non si aumenti la capacità delle cartiere esistenti proprio perché non è conveniente in questo momento. Quindi tutto il sistema sembra essere a un passo dal tracollo e comunque in una crisi abbastanza profonda e questa cosa appunto ci fa riflettere su come dobbiamo inventarci nuove soluzioni di riduzione drastica della produzione di rifiuti. In conclusione, abbiamo già sforato i 10 minuti, ma c'è stata quella piccola interruzione che mi ha mandato un po' fuori giri. Vi ricordo che giovedì 12 dicembre, quindi giovedì prossimo, nel Regno Unito si voterà per le elezioni anticipate decise lo scorso ottobre. È un momento molto importante per vari punti per vari aspetti, per la Brexit innanzitutto, perché Boris Johnson ha promesso per l'ennesima volta che se il suo partito, il Partito Laburista, verrà confermato al governo, farà la Brexit. Nessuno sa esattamente come, penso neanche lui, sospetto che non lo sappia neanche lui, però magari potrebbe avere i numeri per riuscire a fare effettivamente qualcosa. Mentre invece Jeremy Corbyn, che è il leader del Partito Laburista, forse ho detto il contrario prima, ma se l'ho detto è stato un lapsus. Quindi Boris Johnson è dei Tory e Jeremy Corbyn è del Partito Laburista. Vorrebbe fare invece un nuovo referendum per chiedere al popolo britannico di esprimersi nuovamente sulla questione Brexit. Tra l'altro ci sono anche grosse implicazioni ambientali, non tanto sulla Brexit, ma sull'esito del voto, perché Jeremy Corbyn e il suo staff sembrano avere un'agenda abbastanza pregna di temi legati all'ambiente. E quindi vediamo come andrà. In realtà i sondaggi danno per favorito di almeno 10 punti proprio l'attuale Premier Boris Johnson, ma giovedì avremo il verdetto e ovviamente ne torneremo a parlare. Va bene, mi sono dilungato anche troppo, io vi saluto qua, per oggi è tutto, ci vediamo comunque domani alle 10, prometto di essere più puntuale, sempre per 10 minuti con Nino Maria Segno. Vi saluto, appunto, vi do appuntamento domani e vi ricordo anche oggi che chi si rassegna è perduto. Ciao!